24 mattino.
Quello che non va bene nell'automotive europea in questo momento è che le vetture elettriche sono imposte, perché se sono buone e valide come dicono, allora che affrontino il libero mercato e che lo vincano. Le macchine elettriche non le vogliono.
Allora, il motivo per cui gli italiani spesso mettono delle bestemmie o delle parolacce nelle password è il seguente. Dopo aver provato N password, sì, vero. Non va bene, e l'ha già messa ed è vecchia e deve avere davvero, questo, vero. Allora l'unica che ti viene è l'imprecazione.
Non ne puoi più e alla fine sai che c'è, basta. Questa ve la posso svelare, la mia penultima password di Netflix era sta cazzo di password di Netflix, testuale. Va bene. E grazie, così iniziamo bene il lunedì, Anche se tra le cose buffe di giornata, se volete, abbiamo ancora il trascinamento della vicenda del falconiere della Lazio, anche oggi, perché Melania Rizzoli sul Giornale fa un pezzo serissimo, tra l'altro, a tutta pagina, intitolato Il ritocchino dell'amore. Perché il caso ha portato alla ribalta la pratica chirurgica della protesi. Costi, benefici, rischi. Ecco come funziona. Eccoci qua, le 7:21 minuti e 34 secondi di questo lunedì 20 gennaio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. Anche Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina. Della squadra fate parte anche voi, 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio. E questa è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sono largamente dedicate a Gaza, ma non solo. Dunque, vi darò l'apertura del Sole 24 Ore, che è dedicata a Gaza, con una foto tra l'altro bellissima e dolorosa del rientro dei palestinesi tra le macerie. Israele e Hamas, tregua di speranza, primo scambio ostaggi prigionieri. E poi ci sono le prime due pagine del giornale dedicate a questo Sole 24 Ore, che dunque ha deciso di aperte virgolette riaprire chiuse virgolette le pagine, perché normalmente il numero del lunedì è un numero freddo, se così possiamo definirlo. E poi andiamo a quelli che aprono su altro e poi ritorneremo su Gaza con tutti gli altri. La verità, fanno causa contro l'autonomia ma la usano per far l'eutanasia. A cosa si riferisce il titolo della verità? Al fatto che dopo il ricorso per fermare la riforma dei poteri delle regioni, la Toscana e il PD portano in consiglio la legge sul suicidio assistito. Come sapete, è una legge non dissimile da quella che ha fatto la regione Emilia-Romagna, è sostanzialmente un atto amministrativo che disciplina quello che è stato sancito dalla Corte Costituzionale in merito al suicidio assistito, e serve a chi fa una richiesta di questo tipo serve a queste persone ad evitare delle trafile inutili. Detto ciò, qua il tema, se consentite una piccola nota, resta sempre quello. Su questo punto hanno deciso i magistrati, ha deciso la Corte Costituzionale partendo dal caso Cappato, ma il Parlamento non ha mosso una virgola su questa cosa qua. E quindi poi alla fine le regioni, dovendo dare risposte a dei cittadini, operano in questo modo. Ma una legge nazionale sul fine vita non c'è, non c'è una vera legge sul fine vita. Mattarella loda San Bettino, niente tangenti e leggi pro B. È il titolo del Fatto Quotidiano, che se la prende col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha detto che celebra, secondo il Fatto Quotidiano, le riforme del pregiudicato. Il Papa, Italia senza figli, apra ai migranti. Il Quotidiano Nazionale decide di aprire con l'intervista realizzata ieri da Fabio Fazio con Papa Francesco. E poi, come si diceva, le aperture su Gaza. Ostaggi, l'abbraccio di Israele, è quella del Corriere della Sera. Libere fra i mitra degli assassini, è l'apertura del Giornale. Ritorno a casa, quello della Stampa, un giorno di pace, il titolo della Repubblica, che, a differenza di molti, come scelta di foto mette le tre ragazze liberate mentre abbracciano le madri. Lo show di Hamas, secondo Libero, è la foto della quale parlavamo prima, quella di questi uomini in mimetica con i cappucci, con gli occhiali scuri e con la fascia verde sulla testa, che portano queste tre ragazze nei camion della Croce Rossa. L'abbraccio delle madri è anche il titolo del Messaggero, anche qua la scelta è stata questa. Anche, e poi un titolo forte sul giorno di Trump alla Casa Bianca: Hamas libera i primi tre ostaggi, Israele festeggia, la tregua funziona. Anche qua la scelta della foto di domani è di queste tre ragazze. Queste sono le aperture dei giornali. Tra poco arriveremo a Gaza, qualche dettaglio, qualche analisi in più, soprattutto in particolare ci soffermeremo in questa parte, poi alle 8.35 ci torneremo sulla forza effettiva che ha conservato Hamas all'avvio di questa tregua. Però vorrei partire da un caso di cronaca italiana, che è un caso di cronaca che apre uno spaccato che in parte conoscevamo evidentemente, ma che forse al quale si presta poca attenzione. È la storia di una ragazza che è rimasta un fantasma per 18 anni. È una ragazza di origine cinese, nata in Veneto, ha seguito la madre in Lombardia, dove ha vissuto e lavorato in laboratori clandestini per tutta la vita, e a quanto pare nemmeno un medico ha mai visto. È come se lo Stato non conoscesse la sua esistenza, eccetto che per l'atto di nascita. Monica Serra, da Milano, sulla Stampa, che è il quotidiano che dedica più spazio a questo caso. È rimasta invisibile in Italia per 17 anni e 11 mesi. Non è mai stata iscritta né ha frequentato una scuola, non si è mai rivolta ad un medico, a un ospedale, neppure banalmente per sottoporsi a degli esami. È rimasta chiusa in uno di quei laboratori del nord Italia dove, dopo i turni estenuanti, i lavoratori in nero si fermano anche a dormire su brandine e giacigli di fortuna, tra le macchine da cucire, la polvere, i tessuti accatastati. È la storia di una ragazza cinese diventata di fatto italiana, perché nata, cioè se adesso ha 18 anni, sono 18 anni che è qua, certo. È la storia di una ragazza cinese diventata un fantasma, uscita dall'ombra soltanto nella primavera scorsa nel corso di un'operazione congiunta della polizia locale e della Guardia di Finanza in un comune di 13.000 abitanti della Bassa Bresciana. Sono entrati nello scantinato gli investigatori per verificare l'esistenza di un calzificio irregolare. Si sono trovati davanti anche lei, Ling, un nome di fantasia che adotteremo per tutelare la sua privacy. Se non fosse per un atto di nascita registrato all'ufficio anagrafe del comune di Rovigo, in Veneto, nel 2006, dove la madre l'ha partorita, sarebbe completamente sconosciuta allo Stato italiano. Da quel momento in poi ha vissuto solo nella sua ombra. I genitori separati, l'uomo era ripartito per la Cina con un figlio, la donna si è mossa tra i laboratori tessili dei connazionali, Ling sarebbe cresciuta solo con loro. La sensazione e il timore, scrive Serra, è che questo caso possa non essere isolato, che Ling possa non essere l'unica bambina in Italia divenuta adulta nell'ombra, senza che nessuno, oltre la madre, al padre e connazionali che ha incrociato nei diversi opifici clandestini dove è vissuta, abbia mai saputo della sua esistenza. Proprio per fare luce su quel lavoro e quelle vite sommerse, la Procura di Brescia sta lavorando per ricostruire gli spostamenti e le storie di quegli operai cinesi irregolari impiegati in nero, scoperti dai vigili urbani e dalla Guardia di Finanza nella primavera scorsa. Vedremo quali e se emergeranno dei dettagli. Ci prendiamo una pausa e poi apriamo un capitolo. Prima ancora di aprire il capitolo Gaza, vorrei aprire il capitolo tecnologico trampiano, no? Che mette insieme l'Inauguration Day con quello che avverrà in merito a TikTok e la riflessione aperta su tutte queste piattaforme.
24 mattino.
Ed eccoci dunque, vorrei aprire a questo punto un capitolo tecnologico. Mentre un ascoltatore, che del quale adesso vi dirò il nome, Giulio, dice che in merito alla ragazza cinese il settore è da analizzare a fondo, i problemi sono ben più grandi della ragazza cinese. Caro ascoltatore, lo sappiamo perfettamente, ce ne siamo occupati in più di un'occasione, ricordo che abbiamo raccontato quantomeno qua in rassegna stampa, poi non abbiamo fatto particolari interviste o cose di questo genere, però in rassegna stampa abbiamo raccontato ampiamente delle violenze che sono state subite, che hanno subito alcuni sindacalisti e non solo, che protestavano per ottenere condizioni di lavoro migliori davanti ad alcuni laboratori esattamente cinesi, esattamente del settore tessile, nell'area di Prato e non solo. C'è una questione che resta aperta su quel fronte, evidentemente. Protocolli di legalità ce ne sono, funzionano e non funzionano, dipende ovviamente dai singoli casi, però sì, è una questione aperta, evidentemente. Allora, apriamo il capitolo, diciamo, tecnologico, di sicurezza tecnologica, che tiene dentro tanti elementi. TikTok e non solo. Ne abbiamo parlato alle 6.30, perché si fosse collegato solamente adesso, la storia che troverete un po' su tutti i giornali è questa storia che testimonia ancora una volta un po' come era avvenuto per il ventenne che aveva violato il sito del Ministero della Difesa, le email dei magistrati, la storia del quindicenne che ha violato quello del Ministero dell'Istruzione e si modificava i voti. Poi a un certo punto i professori se ne sono accorti, perché hanno visto, ma cavoli, io qua avevo messo un 5 e questo si prende un 6, ma com'è stato possibile? Non so se fosse proprio il Ministero dell'Istruzione, ma o una di queste app che vengono utilizzate dalle scuole, però tanto è. È la storia di un quindicenne cesenate, viene riportato un po', appunto, come dicevo, da tutti i quotidiani. Andiamo sulle cronache del quotidiano nazionale, così poi ci restiamo per quel che riguarda l'inauguration day di Trump e la vicenda di TikTok. Ne scrive Anna Maria Senni, perché il punto non è solamente che si cambiava i voti a scuola. C'è un fascicolo aperto a suo carico per accesso abusivo al sistema informatico e trattamento illecito dei dati, però si sarebbe anche intrufolato nel sistema di tracciamento delle rotte dei mercantili nel Mediterraneo, alterando alcuni dati come in un gioco. Questa intrusione ha generato un ulteriore allarme, scrive Senni, che verrà approfondito nel corso dell'indagine. Chiaro, il ragazzo subirà anche dei provvedimenti scolastici, oltre che all'apertura di un procedimento. E però testimonia, mi pare di poter dire ancora una volta, una certa fallibilità, così come lo aveva testimoniato la vicenda del ventenne, dei nostri sistemi informatici. Mentre negli Stati Uniti e nel mondo ci si interroga sul, visto che parliamo di dati, sul nuovo potere digitale. Donald Trump oggi giurerà, entrerà ufficialmente in carica, ha promesso 100 ordini esecutivi e tra un attimo andremo nel dettaglio su quelli che sta immaginando il presidente americano, e però uno dei primi ordini esecutivi sarà quello, come si diceva, di sospendere l'ordine che impone a ByteDance, la società proprietaria di TikTok, di vendere i suoi asset americani. Oggi Ruben Razzante a pagina 7 del sempre quotidiano nazionale mescola, che è docente di diritto all'informazione all'Università Cattolica di Milano, mescola insieme questo elemento con ovviamente il potere sempre più forte che hanno le big tech, compreso Elon Musk. Da imprese multinazionali a vere e proprie organizzazioni fiancheggiatrici del potere politico, le piattaforme tecnologiche stanno vivendo una sorprendente metamorfosi e il loro rapporto con i governi, in particolare quello americano, sta assumendo le sembianze di un nuovo tipo di collateralismo, come dimostrano il caso di TikTok e quello delle donazioni delle big tech in occasione dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Dopo la vittoria dell'ex presidente, i colossi tecnologici sembrano aver deciso di allinearsi alla nuova amministrazione, anche a costo di compromettere la tutela dei diritti degli utenti. La vicenda di TikTok, che ha deciso di bloccare l'accesso alla piattaforma, è l'emblema di quanto il potere politico stia cercando di esercitare un controllo sempre maggiore sulle piattaforme digitali. La cerimonia di insediamento vedrà donazioni significative, qua cita Google, Amazon, le Meta, eccetera eccetera, oltre che diversi magnati della tecnologia stanno dimostrando di volersi allineare alla nuova amministrazione americana. Ma questa politicizzazione crescente delle piattaforme, quali effetti produrrà sugli equilibri della rete? La rinuncia al fact-checking e l'allargamento delle maglie nella moderazione dei contenuti si tradurranno probabilmente in un aumento delle fake news e dei discorsi d'odio, rendendo la rete sempre più tossica. Le piattaforme social, che dovrebbero essere strumenti di libertà di espressione, si stanno trasformando in vere e proprie armi di lotta politica e difesa degli interessi economici e politici. Sembra prevalere tutto sul scrive Razzante sulla tutela dei diritti degli utenti. Faccio solo una piccola nota a margine su questo, se mi è consentito, che però non possiamo accorgercene adesso, cioè erano poche voci nel deserto quelle che dicevano questo, perdonate il commento a margine, quelle che dicevano che quando si è chiesto e si è ottenuto dalle piattaforme come Facebook, come quello che all'epoca era Twitter e non solo, di effettuare un controllo sui contenuti perché bandissero i discorsi d'odio e perché controllassero la circolazione delle false notizie, si è chiesto a costoro di intervenire direttamente nella sfera pubblica, e questa richiesta non è arrivata dalla destra, questa richiesta è arrivata prevalentemente da sinistra, e quindi una riflessione aperta su quello che si chiede a costoro, che hanno un mestiere fondamentalmente che è quello di far contenti i propri azionisti e quindi guadagnare più soldi possibile, se tu gli chiedi di essere un attore politico a tutti gli effetti, un attore nell'informazione politica, poi però ti adatti anche al fatto che quando cambia il vento questi cambiano col vento, cambiano direzione col vento, cioè non puoi aspettarti coerenza, perché il mestiere loro fanno, fare quattrini, e quindi a quella richiesta poi se gli dici vuoi essere un attore politico? Sì, fammi il controllo della verità dei fatti, fammi il controllo dei discorsi d'odio, metti gli algoritmi, metti le persone a lavorare su questo, poi però ti ritrovi con questi che quando cambia il vento appunto seguono, fanno come le bandiere, che pretendi alla fin fine? Però la riflessione è aperta. La apre anche Sabino Cassese a pagina 32 del Corriere della Sera, con un pezzo che inizia in prima pagina, che parla dei poteri e delle regole possibili di queste grandi aziende. E dice questo: si è venuta a creare una situazione nuova, che è relativamente nuova, però appunto là ce ne accorgiamo adesso che Musk è amico di Donald Trump, scusate, cioè, è una cosa arcinota. Poteri privati sono più potenti di quelli pubblici. Imprese nate in una nazione sono diventate sovranazionali, globali, sono l'America ma sono anche ovunque nel mondo, sono nazionali ma operano globalmente, sono sottoposti a 193 giurisdizioni nazionali sovrane ma possono sfuggirvi grazie ad arbitraggio o sfidarle. Tanto che uno dei manager di una big tech ha dichiarato: io metto in contatto 4 miliardi di persone con i loro governi e l'organizzazione che io dirigo è più simile a un governo che a un'impresa. Se non fosse che, diciamo, è un governo dittatoriale, nel senso che comanda il capo fondamentalmente, o vabbè, chiaramente un consiglio di amministrazione con tutti i check and balance che ci sono all'interno di un'azienda, per carità di Dio. Dunque, di qua la riflessione di Cassese, che dice: prima abbiamo cercato di regolarle dal punto di vista fiscale, dicendo devono pagare le tasse nel paese nel quale operano, e poi piano piano sta entrando nella testa dei governi il fatto che ci deve essere qualche regolamentazione sovranazionale. I suggerimenti di Cassese: poche regole ma a dimensione globale, senza intenti dirigistici. Non temere l'eccessiva dimensione, ma il modo in cui viene utilizzata. Evitare di adottare regole, e quindi cosa vuol dire questo? È inutile mettersi a scorporare le aziende forzatamente, a ragionare sullo scorporo forzato delle aziende, cioè scorporare parti delle aziende forzatamente, posto che naturalmente ci sono delle questioni antitrust che vanno analizzate. Quarto, evitare di adottare regole finalistiche, preoccuparsi dei casi nei quali sono in gioco diritti fondamentali, come quelli che riguardano l'informazione o procedure essenziali ai sistemi politici, come quelle che riguardano la formazione dell'opinione pubblica. Quinto, riconoscere che sarebbe sbagliato rinazionalizzare ciò che è nato universale, perché quello che sta accadendo realizza un antico sogno dell'umanità, quello di abbandonare le barriere e abbandonare le divisioni. Mi sembra una riflessione interessante. E pezzi di tutto questo, no, del nuovo potere del mondo tecnologico alla luce anche dell'avvento di Donald Trump, li trovate anche, o almeno parzialmente, nell'intervista, una lunghissima intervista e molto bella, devo dire la verità, che realizza il direttore del Foglio Claudio Cerasa con il ministro Crosetto, dove ci sono il ministro della difesa Guido Crosetto, nella quale ci sono molti elementi interessanti e dove il ragionamento è quello che facciamo prima, a dire il vero, dove Cerasa pone delle domande su Starlink ancora una volta, e Crosetto risponde un po' come ha risposto in Parlamento, cioè dice: quello strumento c'è, e se abbiamo bisogno di un tipo di comunicazione di quel tipo, la comunicazione satellitare tra i sistemi di difesa, bisogna adattarsi a quello che c'è, più o meno, adesso lo sto mettendo grezza. Musk ci porta all'ultima parte del nostro ragionamento, cioè il Musk politico, il Musk che sostiene i partiti più estremisti. Non c'entra con la sicurezza, è un discorso di altro tipo, ma quello è un altro tema. Il monopolio che ha, come qualunque monopolio mondiale, non è una cosa irrilevante ed è un potere eccessivo. Il problema è: signori, vi svegliate adesso? La prima volta che ho parlato di Starlink con l'amministratore delegato di Avio e del fatto che i lanciatori di Musk avrebbero messo in crisi i nostri lanciatori è stato 7 anni fa. La prima volta che ho parlato del fatto che la copertura delle aree nere e grigie col satellite sarebbe stata molto più conveniente rispetto a quella della fibra è stato 5 anni fa. Musk non è nato oggi, ma ha fatto comodo far finta che non esistesse e continuare con investimenti in tecnologie che lui avrebbe spazzato via. Tutte riflessioni aperte. Nel giorno dell'inaugurazione di Donald Trump c'è un altro spunto che vi voglio dare dall'intervista a Crosetto, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Piccola nota all'ascoltatore che dice: dovrebbe essere, ma che dici, dovrebbe essere lo stesso che con i giornali: se un giornale spara minchiate prende denunce. Ma è quello che sostengo io, cioè dico, c'è il diritto civile e il diritto penale per queste cose qua. È per questo che il tema del discorso d'odio, per così dire, del controllo da parte degli algoritmi del discorso d'odio mi convince poco, però così è. Nel frattempo, scusate, parliamo di cose belle. Yannick Sinner ha vinto contro Holger Rune, ha vinto in 4-7, devo dire, in una maniera anche abbastanza brutale, perché è stato un 6-3-3-6, 6-3-6-2, mentre Lorenzo Sonego è ancora in campo in questo momento contro l'americano Tin, ha vinto i primi 2 set Sonego, ha perso il terzo e adesso è in vantaggio 3-0, la partita sembra avviata, tocchiamo legno, ferro e tutto quello che potete immaginare voi. Allora, vi dicevo, l'altro passaggio dell'intervista di Crosetto che mi interessa e che è degno di qualche discussione è quello in merito al quanto bisogna essere pronti a un eventuale scenario di guerra. E dice questo, la cosa parte da una domanda di Cerasa che dice: l'esercito della Corea del Nord da solo ha un numero di truppe che sono pari a tutti gli eserciti europei messi insieme. E dice questo, Crosetto risponde così: perché stati come la Corea del Nord puntano tutto sul potere militare, gli stati che seguono questa logica purtroppo non sono pochi. Dice Noi, non, e non parlo dell'Italia, abbiamo forze armate valide ed efficienti, in stato di prontezza, si dice in militarese, ma che abbiamo costruito con l'idea di investire il minimo indispensabile. Adesso però stiamo parlando di guerra, di stati che aggrediscono altri stati, di stati che considerano il potere militare e il potere delle armi come un potere che si può usare nella competizione internazionale. E piccola altra nota, e questo secondo me farà un po' discutere di questa intervista a Crosetto, ed eccolo qua. Quando in una domanda sugli UTI, va bene? Dove Crosetto dice: se questi facessero una base in Libia, noi non sapremmo esattamente come reagire, dovremmo agire, là bisognerebbe agire con deterrenza, e invece dobbiamo aspettare che questi abbiano costruito una base in Libia per poi eventualmente colpire. Allora devi cambiare, dice, devi cambiare gli investimenti, devi cambiare il modo in cui addestri e prepari le tue forze armate, ma soprattutto devi cambiare mentalità, probabilmente, se posso dirlo, alcune leggi. Secondo me anche queste modalità sarebbero assolutamente compatibili con l'articolo 11 della Costituzione, e se non fossero compatibili si dovrebbe ragionare anche su quello. Beh, notevole mi pare. Dunque, rapidamente in chiusura, anche perché poi alle 8.35 ci torneremo sul Medio Oriente, lo faremo con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, che oggi firma una bellissima pagina, anzi tre pezzi a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, uno di pura cronaca e due, uno con le voci da Gaza e l'altro con quelli che sono i disegni di Washington, con l'obiettivo di Donald Trump di... che è l'obiettivo di tutti i presidenti americani praticamente da sempre, di portare alla pace quello che, di mettere fine a quello che Bongiorni definisce il conflitto più incancrenito dell'ultimo secolo. Molto interessante il pezzo di Guido Olimpio a pagina 6 del Corriere della Sera, Hamas 471 giorni dopo, ed è una riflessione, anzi o meglio un tentativo di comprensione sulle condizioni nelle quali si trova Hamas a 471 giorni appunto dall'inizio della guerra. Dunque, i militanti delle unità Shadow, si sofferma su questa foto che trovate su tutti i giornali, che già in parte prima abbiamo commentato, hanno indossato di nuovo la divisa scura, hanno aggiunto la fascia verde attorno al capo e hanno smesso di essere ombre. C'erano loro a gestire il passaggio delle tre israeliane alla Croce Rossa a Gaza. Creato molto tempo fa per gestire anche i prigionieri, simboleggia lo stato delle cose di un movimento che ha perso falangi di uomini, ha assistito all'eliminazione dei capi ma è rimasto operativo e sta giocando con rialzi tattici la carta degli ostaggi per ricavarne il massimo vantaggio. Israele calcola che Hamas abbia perso tra i 13 e i 18.000 uomini miliziani, e però è in corso una forte campagna di reclutamento. Secondo fonti di Tel Aviv e di alcuni commentatori occidentali, il posto dell'esercito guerrigliero è stato rimpiazzato da nuclei più piccoli che si muovono con maggiore autonomia, affidandosi alla tattica meno dispendiosa del mordi e fuggi. Vedremo che cosa succederà di Hamas, naturalmente, mentre sul fronte israeliano Netanyahu ha i suoi problemi politici, ma insomma in questo momento annullati, no? Da quelle foto, da quelle immagini di quelle tre ragazze che tornano a casa. Dobbiamo andare vado su Libero da Costanza Cavalli per un riassunto un po' di quello che dovrebbe fare Trump poche ore dopo l'Inauguration Day. Primo punto, l'immigrazione illegale. Ha promesso di chiudere il confine meridionale con il Messico, di ripristinare i divieti di viaggio dai paesi a maggioranza musulmana, il Muslim Ban del primo mandato, e di impedire ai rifugiati che arrivano da aree infestate dal terrorismo di entrare negli Stati Uniti. Poi vuole sigillare il confine. In cima alla lista ci sono gli immigrati senza documenti, accusati di crimini minori, e le sanctuary cities, ovvero le città che limitano o negano cooperazione con il governo nell'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Secondo punto, la guerra al wokeism. Basta con i programmi di diversity, equity e inclusion E basta con la follia transgender, parole testuali del neopresidente. Firmerò ordini esecutivi per porre fine alle mutilazioni sessuali sui bambini, così le definisce. Far uscire i transgender dall'esercito e dalle nostre scuole elementari, medie e superiori. Economia, deregulation, trivellazioni, dazi. Saranno da cestinare tutti i regolamenti federali che hanno causato l'aumento del costo dei beni e servizi, dice Trump. Quinto punto è la grazia per i rivoltosi condannati per il loro ruolo nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021. Si tratta complessivamente di 1.500 persone. Il GR, ci risentiamo subito dopo.